contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente.
Continuiamo la contemplazione del mistero del Natale. Giovanni Battista ci aiuta a scoprirlo presente nella vita di tutti i giorni, a distinguere il volto di Gesù presente in mezzo a noi. Siamo e restiamo sempre nell'attesa di un altro avvento. La nostra stessa fragilità, la caducità, il limite della vita lo chiedono. L'avvento lo viviamo tutti i giorni e i poveri e i sofferenti ce lo ricordano con la loro domanda di futuro, di consolazione, del giorno che pone fine all'oscurità, sempre insopportabile, della notte. Quando egli verrà di nuovo non dipende certo da noi, anzi non è dato a noi conoscere i tempi. Il Natale, cioè l'avvento di Dio, ci chiede di fare tutto il possibile perché tanti possano godere oggi della sua presenza, vivere l'amore che è già venuto a rendere manifesto e che le tenebre continuano a non accogliere. Il Natale è un inizio. Partiamo proprio da questo bambino per cambiare, per essere migliori, per non rassegnarci pensando che tanto non possiamo essere diversi. È l'umile inizio, ma vero, e che produce cose grandi. Molti pensano in maniera pratica che i sentimenti non contano, non devono contare, perché la vita vera richiede non fidarsi, richiede un duro pensare a sé. Qualcuno può credere che il Natale sia una pausa, come le vacanze, in un mondo cinico, indurito, che non si scandalizza per le evidenti ingiustizie, che si commuove e poi passa ad altro, come se niente fosse. Invece, i sentimenti del Natale sono la nostra vera speranza e continuano se doniamo quello che siamo ed abbiamo. Ecco l'agnello di Dio, dice Giovanni, è vicino. Se lo abbiamo perso, lo possiamo ritrovare. Se non lo conosciamo, si lascia avvicinare. Gesù è l'agnello di Dio, il vero e ultimo agnello, colui che offre il suo corpo in sacrificio per noi e il suo sangue per la nuova ed eterna alleanza, definitiva, sangue versato per noi e per tutti in remissione dei peccati, cioè perché veniamo graziati dal suo amore. È l'agnello in un mondo di lupi, mite tra aggressivi e violenti, ingenuo tra calcolatori, amico tra maliziosi e servi, umile tra chi si pensa grande, fiducioso tra uomini impauriti e diffidenti. L'agnello rende miti, disarma le mani e i cuori. Solo se siamo agnelli, liberi nel cuore, nelle mani e nella mente da ogni violenza e resistenza, possiamo vincere il male. Due discepoli iniziano a seguirlo. Non lo fanno certamente perché hanno chiaro tutto, ma si mettono in cammino proprio per capire, per trovare una risposta, per vedere. In realtà è sempre così nella vita del discepolo. La via si apre camminando. Gesù si accorge dei due. Non è un capo distratto, impersonale, disinteressato a chi ha dietro di lui. Non si può andare dietro Gesù senza essere conosciuti da lui, senza cuore o con un cuore altrove. Gesù non ha paura del cuore, di conoscerlo, e aiuta i due chiedendo loro «Che cercate?». Come rispondere? Cerchiamo infatti tante cose. Dobbiamo dire che qualche volta davvero non sappiamo nemmeno bene cosa cerchiamo. Cerchiamo, ma vogliamo sempre tenerci aperta a un'altra possibilità, concreta o anche solo esteriore. Lui pone una domanda a noi perché impariamo a riconoscere le nostre vere domande e perché vuole troviamo una risposta vera. La sua domanda ci aiuta anche a liberarci dalla tentazione di camminare senza sapere, vivendo alla giornata, disponibili a qualsiasi avventura. Che cercate? Per non perdere tempo a cercare quello che non conta, o sperando di trovare risposte da chi non può darcele. Cosa cerchiamo? Cosa ci manca? Un po' di considerazione? Un'esperienza da consumare? Un po' di amore a qualsiasi prezzo? Un po' di benessere? Lui vuole rispondere alle domande profonde del cuore, quelle che nascondiamo anche a noi stessi, che ci agitano, che spesso non capiamo nemmeno noi. Che cercate per rispondere ai dubbi che ci vogliono confondere? Dove abiti? È la risposta dei due discepoli. Pongono essi stessi un'altra domanda. Non sappiamo davvero bene cosa cerchiamo. Dove abita la speranza che non delude, la mansuetudine e la mitezza? Dove trovo la presenza buona per non perderla più? Perché ho paura di restare deluso, perché conosco il mio peccato e ho sempre bisogno del tuo perdono. Come posso conoscere la via? Perché mi perdo facilmente, perché sono confuso, perché voglio capire fino in fondo. Dove abiti? Cioè, dove posso trovare un luogo dove l'amicizia non si compra, dove i soldi non sono il criterio, dove la vita ha valore sempre. Dove abiti? Perché possa conoscerlo e ricordarlo anche quando il mio peccato mi allontana. Voglio saperlo perché voglio essere sicuro che ci sei, che non vai più via, che posso trovarti se mi servi o nell'angoscia mi perdo. Dove abiti? Perché voglio capire il tuo segreto, la tua umanità e anche essere davvero amico tuo. Posso vedere casa tua, ci posso venire anch'io e possiamo diventare amici. Dove incontriamo perdono per il nostro peccato, perché non diventi una condanna, perché sentiamo l'angustia del rimorso e non è il dimenticare una risposta. Gesù non risponde con una indicazione impersonale, parla ed invita a stare con lui, propone e ripropone un'esperienza concreta, legandosi lui a noi. Gesù non è uno spettacolo cui assistiamo rimanendo fermi, quelli di sempre. È come l'amore, dobbiamo viverlo, mette in movimento, è da vivere. Gesù non vuole convincere, ma propone e chiede di stare con lui. Venite e vedrete, sempre se volete. Vedere è iniziare a vivere. Gesù ci coinvolge, non offre indicazioni fredde che ognuno deve vivere da solo. Non si conosce Gesù restando fermi, senza andargli dietro, con dichiarazioni di impegno virtuali. Venite e vedrete, cioè coinvolgete la vostra vita e anche il vostro corpo. Venite e poi gli occhi si apriranno, non viceversa. E vedrete, cioè non sarete delusi, vi renderete conto. L'amore non si vive prima, ma solo affidandosi. Andarono e rimasero con lui quel giorno. Gesù abita nella celebrazione della domenica, nel servizio e nell'amicizia per i più poveri, nell'amore tra i fratelli. Gesù abita nella sua parola, dove possiamo essere suoi e provare a capire la profondità dei suoi sentimenti. Gli uomini, per paura, spesso si nascondono. Non si fanno mai trovare del tutto, perché vuol dire essere vulnerabili. Gesù, invece, si fa conoscere ed apre la porta del suo cuore. Essi andarono e si fermarono da lui. Iniziano a conoscere Gesù, a sentirsi accolti, amati da lui. Imparano a fermarsi. L'ascolto vero rende attenti, profondi, sensibili. Dobbiamo avere tempo per ascoltare. Dobbiamo liberarci dalla fretta interiore e dai modi rapidi e superficiali per diventare contemplativi, profondi, sensibili, come Maria di Betania. La vita cambia così, perché solo l'amore vissuto la rende diversa. E dobbiamo anche noi far vivere ad altri la stessa esperienza che abbiamo vissuto noi. Il dono ricevuto possiamo trasmetterlo ad altri. Il Vangelo è un cuore che ha trovato amicizia e che la trasmette, vivendola, perché altri possano venire e vedere, capire, vivere, sperimentare. Il Vangelo non è virtuale, ma esperienza. Terminiamo, come sempre, con Francesco di Assisi, che ha trovato dove abita Gesù, lo ha visto e ha saputo comunicare a tanti la gioia del suo incontro.
Un giorno, mentre ascoltava la messa, udì le istruzioni date da Cristo quando inviò i suoi discepoli a predicare, che cioè per strada non dovevano portare né oro né argento, né pane né bastone né calzature né veste di ricambio. Comprese meglio queste consegne dopo, facendosi spiegare il brano dal sacerdote. Allora, raggiante di gioia, esclamò: «È proprio quello che bramo realizzare con tutte le mie forze!» Senza por tempo in mezzo, si sbarazzò di tutto quello che possedeva di doppio e inoltre del bastone, delle calzature, della borsa e della bisaccia. Si confezionò una tonaca misera e grossolana e, in luogo della cinghia di pelle, strinse i fianchi con una corda. Mise tutto il suo entusiasmo a bene intendere e realizzare i suggerimenti della nuova grazia. Ispirato da Dio, cominciò ad annunziare la perfezione del Vangelo, predicando a tutti la penitenza con semplicità. Le sue parole non erano frivole, ridicole, ma piene della virtù dello Spirito Santo, penetravano nell'intimo delle coscienze così da toccare vivamente gli ascoltatori. Come egli stesso ebbe a confidare più tardi, aveva appreso da rivelazione divina questo saluto: «Il Signore ti dia pace». Fatto straordinario che ha del miracoloso. Egli aveva avuto prima della conversione un precursore nell'annunzio di pace, il quale percorreva di frequente Assisi salutando col motto «Pace e bene, pace e bene». Si formò poi la convinzione che, come Giovanni il precursore si tirò in disparte appena Gesù cominciò la sua missione, così anche quell'uomo simile a un secondo Giovanni precedette Francesco nell'augurio di pace e scomparve dopo l'arrivo del santo. L'uomo di Dio, Francesco, animato dallo spirito dei profeti e seguendo il loro linguaggio, come echeggiando il suo precursore, annunziava la pace e predicava la salvezza.
Pace e bene. Acquista la pace interiore e migliaia intorno a te troveranno la salvezza.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.